oggi siamo in compagnia del dottor Sergio Perini, medico agopuntore. Eccoci qua. Ti vuoi presentare, Sergio?
Bene, io sono un medico con laurea nel 1981 e sono medico di famiglia in quella di Carpenedro, in provincia di Brescia. E da sempre, da quando ero studente di medicina, mi interesso di medicina tradizionale cinese e grazie a questo mio interesse poi ho sviluppato una mia professionalità su questo tema che gestisco sia a Carpenedro che a Brescia al centro San Giovanni. Diciamo che nel proseguo, grazie anche a contatto con altri colleghi agopuntori bresciani, abbiamo fondato l'UMAB, Unione Medici Agopuntori Bresciani, con cui poi abbiamo organizzato nel proseguo, già da 20 anni, un corso di agopuntura per medici lì a Brescia, prima in facoltà di medicina a Brescia, e quindi in questo momento siamo al centro San Giovanni. Quest'anno in autunno partirà il 21° corso triennale di agopuntura per medici, e quindi questa sta diventando ormai la mia mission professionale. Poi grazie a questo mio interesse è dal 91 che frequento strutture universitarie in Cina e porto i miei allievi a fare esperienza nelle varie cliniche, nei vari ospedali cinesi, da Guangzhou a Beijing, a Tianjin, a Nanjing, a Shanghai, e l'anno scorso sono stato a Zhengzhou, che è capitale del Henan, che è la parte più tradizionale della Cina. E questa è la mia presentazione, non so.
Cos'è che fai esattamente?
Quindi praticamente io svolgo appunto l'attività libero professionale come agopuntore e anche come psicoterapeuta, visto la mia formazione anche in quel senso, e mezza giornata la dedico ai miei pazienti mutuati, ripeto, in quel di Carpenedolo, con grandi soddisfazioni personali mie e anche, spero, soddisfazione da parte dei pazienti.
Sergio, medicina tradizionale cinese come appunto modalità medica di prevenzione primaria, cosa vuol dire?
Vuol dire che nell'ambito dell'approccio alla salute che nasce fin dal terzo millennio avanti Cristo in Cina, si ha un atteggiamento del tutto particolare verso la salute, soprattutto si cerca di prevenire lo stato di malattia, quindi prevenzione primaria. E per fare questo, diciamo, in Cina hanno messo a punto una serie di tecniche per cercare di mantenere lo stato di salute, evitando quindi le malattie. Ma come? Innanzitutto con delle regole di vita. Che cosa vuol dire? Un'attenzione particolare alla dieta, secondo la legge dei sapori. Ogni stagione ha un suo sapore, naturalmente, e questo concetto i cinesi lo conoscevano benissimo, non avendo conoscenze di biochimica, come si possono avere oggi conoscenze di biochimica sui cibi, mentre invece fin dal terzo millennio ovviamente i cinesi conoscevano i sapori. E secondo la legge dei 5 movimenti, che caratterizza appunto il Dao, secondo i 5 movimenti collegati alle 5 logge, fuoco, terra, metallo, acqua, legno, ognuna di queste logge corrisponde a una stagione e ogni stagione corrisponde a un sapore. Quindi nella dietetica cinese si accentua un sapore rispetto alla stagione. Poi un altro concetto importante per stare in salute è l'utilizzo della calligrafia, che per noi occidentali è una cosa un po' strana, ma nel mondo cinese il sapere scrivere col pennello gli ideogrammi cinesi è una questione di grande prestigio personale e anche sociale. Tanto è vero che nei musei, in tutti i musei della Cina, c'è una sezione dedicata sempre ai grandi calligrafi cinesi, e quindi c'è tutta una tradizione molto antica che favorisce appunto la conoscenza di questa tecnica, chiamiamola pittorica, che utilizza appunto pennelli di varie dimensioni per costruire, per scrivere sulla carta di riso gli ideogrammi cinesi, che sono sostanzialmente dei simboli che rappresentano dei concetti. E qui si apre un altro discorso sul concetto della lingua cinese, che è completamente diversa dalla nostra, ovviamente, con 26.000 ideogrammi e con ogni ideogramma 4 toni, e quindi si capisce la complessità della lingua, che è una lingua comunque analogica e molto intuitiva. Poi un altro aspetto della prevenzione è l'utilizzo delle psicoginnastiche cinesi, e in particolar modo mi riferisco al Qigong e al Tai Chi Chuan. Il Qigong, che letteralmente vuol dire lavorare sul Qi, è una modalità diciamo di movimenti e di suoni, secondo sempre la logica dei cinque movimenti, che permette il mantenimento dello stato di salute. È una tecnica taoista che poi avrà un suo sviluppo nel mondo buddista e che poi viene utilizzata anche in ambito militare, ma anche in ambito medico. Bene. Per mantenere appunto lo stato di salute.
Qual è il prossimo evento o programma didattico che hai?
Sì, un evento che può interessare il pubblico che ci sta ascoltando, perché è a libero accesso. Trattasi di un incontro sulla medicina tradizionale cinese come medicina e prevenzione, che svolgerò venerdì 10 agosto presso la biblioteca comunale a Lavarone, in provincia di Trento, alle ore 21, e questa è una prima occasione di incontro. Una seconda occasione è sempre a Lavarone il giorno dopo, sabato 11 agosto, in mattinata dalle 9 fino alle 13, presso le scuole elementari di Lavarone. Però un'esperienza con gli interessati di Qigong, che, come dicevo poc'anzi precedentemente a questa radio, è una psicoginnastica cinese che utilizza certi movimenti e i suoni secondo la legge dei cinque movimenti per mantenere lo stato di salute. Quindi se qualcuno degli ascoltatori fosse interessato, lo aspetto volentieri, ripeto, sabato 11 agosto a Lavarone. Poi un altro evento che può interessare alcuni medici che sono in ascolto è il nostro terzo convegno da UMAB incontra l'UMAB. Io sono presidente di questa associazione di medici agopuntori bresciani e parleremo di esperienze cliniche in medicina tradizionale cinese sabato mattina 13 ottobre presso l'auditorium Capretti, presso l'Istituto Artisanelli in via Avogadro 23 a Brescia, ripeto, dalle ore 9 alle ore 13.
Bene, ma l'agopuntura ha delle controindicazioni oppure può curare tutto l'agopuntura?
L'agopuntura fa parte di un sistema medico molto complesso che è la medicina tradizionale cinese, e l'agopuntura è uno degli aspetti di questo approccio medico. E che poi, oltre all'agopuntura, è molto importante la fitofarmacologia cinese, che si basa su delle ricette molto antiche. È caratterizzata anche dall'utilizzo della moxibustione, cioè la moxa, che è caratterizzata da un sigaro che contiene Artemisia chinensis essiccata per scaldare i punti dell'agopuntura. La medicina tradizionale cinese è caratterizzata anche dalla coppettazione, si utilizzano coppette di vetro o di bambù a secondo del caso. Si utilizza anche il massaggio sui punti dell'agopuntura, che in cinese si chiama tui na, che poi i giapponesi hanno accoppiato chiamandolo shiatsu, mentre in realtà il vero massaggio è il tui na, che negli ospedali praticano i medici di formazione fisiatrica. E poi un atteggiamento più moderno rispetto alla medicina tradizionale cinese è l'utilizzo di elettrostimolazione tramite dei device con un certo voltaggio e una certa intensità, che serve per stimolare alcune situazioni cliniche tipo le emiparesi, tipo le esiti di ictus, eccetera. Oppure un'altra tecnica è il bleeding, cioè il sanguinamento, il far sanguinare alcuni punti di agopuntura quando vi è una stasi del sangue. Per esempio, una cosa che utilizzo spesso di fronte a certe forme di artrite reumatoide, quando vi è una difficoltà estrema a chiudere le interfalangee, le articolazioni interfalangee delle mani. Ecco, in quel caso si ha una dilatazione delle venuzze a livello delle interfalangie, e che una volta punte, fatto uscire qualche goccia di sangue, danno un benessere immediato ai pazienti, per esempio.
Molto bene, certo. Dottor Perini, quali sono le patologie per cui è funzionale?
Allora, la medicina tradizionale cinese non è la panacea di tutti i mali, ovviamente, ma si interessa in particolar modo delle malattie disfunzionali e di vari apparati organi, quindi dal punto di vista, non so, per esempio gastroenterico, nausea, vomito, dispepsia gastrica, diarrea, stipsi, dal punto di vista polmonare, rinite allergica fino all'asma, dal punto di vista neurologico le disestesie degli arti inferiori, come anche le lomboscialgie, le cefalie, molto interessante per esempio l'utilizzo della agopuntura nelle cefalie. Nel punto di vista otorino, la laringoiatra, c'è un'indicazione per il tinnitus, cioè il fischio nelle orecchie, i capogiri, la sinusite, oltre che la rinite. Dal punto di vista poi cardiologico, può, diciamo, equilibrare il sistema simpatico parasimpatico, quindi curare anche per esempio situazioni di ipertensione, per esempio, sapendo che dal punto di vista occidentale il 97% degli ipertesi è di origine idiopatica, cioè non si sa la causa. Solamente il 3% per esempio dell'ipertesi è una causa organica, quindi questo vuol dire che il 97% degli ipertesi potrebbe essere affrontato anche con una terapia agopunturale, per cercare di equilibrare, ripeto, il sistema simpatico e parasimpatico. Poi c'è tutto il discorso che interessa le donne, quindi tutto l'aspetto ginecologico, ostetrico, ginecologico. In particolar modo l'agopuntura può essere utile per affrontare le amenorrea secondarie, le dismenorrea, cioè i dolori mestruali. Può affrontare nel campo ostetrico per esempio la nausea gravidica, le lombosciatalgie durante la gravidanza, e una cosa molto interessante è il rivolgimento fetale. Allora, quando il feto si presenta in posizione podalica, c'è una tecnica che si stimola un punto di acupuntura che è il 67 di vescica urinaria, che si trova sulla parte laterale dell'unghia del quinto dito del piede, e che, stimolato dalla 30ª alla 35ª settimana di gravidanza, facilita la presentazione cefalica del feto.
Forse è una domanda che ti faranno moltissime persone. Fa male? È pericolosa?
Beh, male, diciamo che l'agopuntura è caratterizzata innanzitutto da aghi pieni, non cavi, non sono aghi da siringa, sono molto sottili, ci sono di varie dimensioni a seconda di dove si va a pungere, e quindi a seconda del diametro dell'ago ci può essere più o meno dolore o una sensazione parestesica. Sono, diciamo, più dolenti le parti estreme delle mani e dei piedi, ecco. Mentre invece sia sul viso che sulla schiena, sul dorso che sull'addome, gli aghi non si sentono sostanzialmente. Poi certo, fa parte della tecnica nostra stimolare l'ago. Una volta inserito nel sottocutaneo si stimola in senso orario, in senso antiorario, secondo se vogliamo tonificare o disperdere l'energia, il chi appunto, e il paziente a questo punto sente una sensazione che noi diciamo parestesica, che si chiama, in cinese si chiama daci, che vuol dire energia che scorre, che è una modalità per far comunicare le cellule nel sottocutaneo, e il paziente ha questa sensazione parestesica. Pericolosa direi proprio di no, se nel momento in cui ogni medico ormai è consapevole di utilizzare aghi sterili, usa e getta, quindi non c'è possibilità di trasmettere nessuna malattia infettiva, voglio dire, e quindi direi che è più che sicura oggi nelle mani ovviamente di medici competenti.
È un presidio valido anche per la terapia antifumo?
E io personalmente ho un'esperienza importante sul fumo, ormai ho una casistica di circa più di 500 casi, e è una, anche questa è, diciamo che è una tecnica complessa, che si fa su pazienti motivati naturalmente, e che hanno desiderio di smettere di fumare. Quindi io non faccio altro che distendere sul lettino il paziente, faccio fumare l'ultima sigaretta, e mentre il paziente fuma vado a detettare con uno strumento elettronico una certa area del padiglione auricolare, e in vivo il paziente altera il gusto della sigaretta, che diventa una cosa che non sa di nulla, oppure diventa amara, diventa inaccettabile. Quindi questa sensazione di alterazione del gusto può persistere per 10, 20, 30 giorni. Naturalmente poi associo all'agopuntura, sia auricolare che somatica, associo anche un prodotto omeopatico a base di tabacco, da prendersi per bocca sotto forma di gocce, proprio per evitare, in questa maniera si evita la crisi d'astinenza, il craving, perché un paziente che fuma un pacchetto di sigarette, cioè 20 sigarette, di fatto è un tossicodipendente, e quindi smettendo improvvisamente può avere dei sintomi di crisi d'astinenza, come nervosismo, insonnia, aumenta l'appetito, aumenta di peso, eccetera. Quindi per evitare tutto ciò propongo al paziente di assumere per questa forma di gocce, a scalare delle gocce di tabacco omeopatico. E poi aggiungo anche un acido antiossidante teinico, che è una molecola che ha un'azione mucolitica, perché smettendo di fumare bisogna fare in modo che il polmone, certo, si ripulisca, certo, e le ciglia vibratili dei bronchi puliscano il polmone, che per il catarro che sta nei bronchi, insomma.
Ritiene che ci possa essere una cooperazione tra la medicina tradizionale cinese e biomedicina a livello diagnostico, terapeuta o culturale?
Sicuramente io col mio gruppo UMAB stiamo lavorando da anni con questo obiettivo di integrare le conoscenze della medicina cinese con le conoscenze della medicina occidentale, per cui tutti noi medici ovviamente siamo formati in chiave occidentale. Ma dopodiché, essendo gente curiosa, che si è avvicinata a un altro sistema medico, e grazie a questo sistema medico possiamo avere in mano degli strumenti diagnostici e terapeutici molto importanti, abbiamo capito benissimo che con questo approccio possiamo affrontare tutta una serie di patologie, soprattutto sul versante disfunzionale, con risultati molto, molto, molto buoni, non dando farmaci e quindi in una maniera più soft, quindi in una maniera più olistica, per il quale molti pazienti poi chiedono ai medici di avere questo tipo di approccio, ripeto, un approccio più olistico. E quindi la medicina cinese ci offre su un piatto d'argento questa opportunità. La medicina cinese, diciamo che lavora come un grandangolo, mentre la medicina occidentale come un teleobiettivo, vale a dire la medicina cinese si basa sulle analogie, quindi al di là del motivo per cui il paziente viene alla nostra attenzione, noi chiediamo tutta una serie di situazioni fisiologiche o fisiopatologiche che per analogia ci possono facilitare nell'approccio diagnostico, energetico, nella terapia, mentre invece nella medicina occidentale si studia tutto col teleobiettivo, si va sempre più nel piccolo, più nel fine, fino allo studio del DNA e dell'aspetto genetico. E questo approccio naturalmente può far perdere di vista quello che è l'insieme dei problemi del paziente. Quindi si tratta di integrare le due conoscenze mediche, perché due conoscenze sono, e soprattutto due sistemi medici sono, e soprattutto sono entrambe partono da paradigmi scientifici diversi. Questa è la vera difficoltà. E questa è la situazione per cui molti colleghi di formazione occidentale non hanno ancora capito o non vogliono capire l'importanza di questa integrazione, certo, e questo è un problema culturale oltre che politico.
Immagino. Il tempo a disposizione è terminato, vogliamo ridare quel tuo appuntamento? Che avrai?
Sì, io gli appuntamenti prossimi sono a Lavarone, in provincia di Trento, esattamente venerdì 10 agosto alle ore 21 presso la biblioteca comunale. Farò un incontro sul tema medicina tradizionale cinese e prevenzione, mentre il giorno dopo, vale a dire sabato 11 agosto dalle ore 9 alle 13, sempre a Lavarone in provincia di Trento, farò un'esperienza di psicoginnastica cinese, si chiama Qigong. Quindi se qualche ascoltatore è interessato a questo tipo di incontri, li aspetto a Lavarone il venerdì e il sabato 11 di agosto.
Grazie al dottor Sergio Perini.